Salve a tutti, siamo e tutte, siamo sui microfoni di Radiolina, sull'etere napoletano e sullo streaming. Quindi stasera, come al solito, in ritardo, cominciamo, vogliamo ritornare al nostro spazio che si occupa delle lotte sociali, le lotte dal basso, che sono quelle che ci interessano a noi. E quindi stasera vogliamo dedicarla tutta, almeno nella nostra fascia oraria, a ciò che sarà la manifestazione del 22 settembre, sabato prossimo, a Bari. Quindi dobbiamo... ottobre, scusate, siamo ancora un po' in ritardo con questi mesi che passano così veloci. Comunque, dicevamo, il 22 ottobre, appunto sabato prossimo, ci sarà una manifestazione importantissima a Bari. E che dobbiamo dire? Sappiamo tutti perché si fa questa manifestazione, appunto di fronte all'ultimo nascituro che l'Italia ha partorito durante la legislatura del centro-sinistra, e che sono i centri di detenzione, chiamate eufemisticamente centri di detenzione temporanea, meglio conosciuti come CPT, che sono autentici lager in cui sono reclusi donne e uomini migranti colpevoli solo di provenire da aree geografiche depredate dal ricco occidente e anche per questo indesiderate relegate al ruolo di clandestino. Persone che subiscono nei CPT ogni genere di soprusi perpetuati in nome della civiltà del primo mondo. Quindi oggi ci occuperemo, abbiamo qui in regia degli ospiti, abbiamo una giurista, uno studioso dei fenomeni migratori e osservatore appunto degli sbarchi, diciamolo chiaramente, e abbiamo anche qualche documento audio da proporvi per approfondire nel possibile in un'ora ciò che è la condizione di vita di diversi uomini e donne appunto colpevoli di aver voluto immigrare in Italia. Quindi cominciamo, non so, ciao.
Ciao.
Mi dicevi che pensavo che mi hai portato un documento audio appunto di un avvocato che descrive quali sono le procedure a cui è soggetto uno straniero che viene trovato in Italia senza il famoso permesso di soggiorno difficilissimo da avere appunto, e quindi non è difficile trovare degli immigrati senza permesso di soggiorno.
Sì, adesso c'è un contributo di un avvocato che fa parte, che ha messo su uno sportello legale che si occuperà di consulenza gratuita agli immigrati e del gratuito patrocinio a persone che hanno bisogno di vedersi garantiti meglio i loro diritti e che abbiano bisogno di un appoggio legale per sostenere le lotte sociali.
Il decreto di espulsione che viene messo dal prefetto. E successivamente, diciamo quasi contemporaneamente, viene emesso anche l'ordine del questore di accompagnamento 4 alla frontiera. Ora, i due vengono notificati quasi contestualmente,
questi due atti
vengono notificati contestualmente, e l'ordine del questore deve essere necessariamente, nell'attuale normativa, deve essere convalidato dal giudice di pace. Questo processo di convalida praticamente risulta essere una farsa, perché il giudice è un giudice di pace civile prestato alla penale, quindi non conosce la materia, perché non si è mai imbattuto in questa, nella materia di immigrazione, con tutta la disciplina complessa che c'è attualmente in Italia. E quindi il giudice di pace civile, che prestato al penale, fa convalida l'ordine del questore di accompagnamento coatto alla frontiera, di rimpatrio coatto.
E dove avviene il processo?
E questo processo, cosa stranissima, avviene all'interno proprio dell'ufficio immigrazione, con le strutture della questura praticamente. E
in questa fase
è prevista la difesa di un avvocato, però a quanto diciamo io ne posso sapere non siamo mai riusciti come avvocati di fiducia a entrare insomma a fare questa convalida, ma sono soltanto vengono chiamati degli avvocati d'ufficio che chiaramente anche loro non conoscono bene la materia e che quindi non possono, insomma, non riescono ad opporre niente, anche se voglio dire, non c'è molto da opporre, però se ci fossero degli elementi da opporre, comunque loro non conoscono la materia. Quindi, per esempio, se un uomo immigrato, un non migrante, un uomo è sposato con una donna che comunque risiede in Italia, sempre diciamo extracomunitaria, però che è incinta, diciamo, poiché la donna incinta è inespellibile, anche l'uomo sposato regolarmente diventa inespellibile. Ora questa semplice diciamo eccezione in realtà diventa non viene proposta proprio perché non è conosciuta dagli avvocati che difendono d'ufficio l'immigrato
dentro a questo processo
all'interno della questura,
c'è un processo,
o meglio all'interno dell'ufficio immigrati della questura.
E senti, ma tu non sei mai riuscito a entrare a difendere un tuo cliente anche quando avevi già la nomina, vero?
Sì, io ero nominato da una extracomunitaria, nominato di fiducia, insomma era un avvocato di fiducia
per un altro processo,
e comunque non sono riuscito a entrare nell'ufficio immigrazione, cosa che voglio dire può essere comunque oggetto di denuncia penale, ma che in ogni caso voglio dire non ha permesso la difesa del migrante.
Cioè tu sei andato sotto a questo ufficio con il mandato e non ti hanno fatto salire, ti hanno materialmente di salire, questa è la cosa che è successa.
Sì.
No? Che insomma sembrerebbe uno di quei principi oggettivi ed universalmente validi eccetera eccetera, il diritto di difesa che fine fa all'interno diciamo della normativa Bossi-Fini e della normativa degli extracomunitari in Italia, cioè loro che veramente hanno la possibilità, tu ci hai fatto un esempio di impossibilità di diritto di difesa effettivo. Quali sono, diciamo, qual è la condizione del diritto di difesa all'interno della Bossi-Fini?
Diciamo che ci sono due giurisdizioni in Italia, cioè la giurisdizione propria degli italiani e una giurisdizione parallela per gli extracomunitari.
Cioè le leggi fasciste, le leggi razziali fascistissime del 37, diciamo, questo è il modello?
Possiamo tranquillamente dire che esistono proprio due tipi di giurisdizione con garanzie che se formalmente, diciamo, ma neanche, possono essere contigue, in realtà nella sostanza sono assolutamente diciamo lontanissime. Il diritto alla difesa di un italiano comunque, anche se formalmente, comunque è garantito nelle varie forme, mentre per gli extracomunitari non esiste diciamo proprio le stesse garanzie.
Allora, facciamo quindi proprio un apartheid.
Sì, diciamo che sono due giurisdizioni parallele, cosa che comunque non è prevista dalla Costituzione.
Ma facciamo proprio degli esempi concreti di quando l'extracomunitario, perché extracomunitario non può esercitare il suo diritto alla difesa?
Vabbè, a parte diciamo che quando poi sbarcano comunque non hanno nessun tipo di possibilità di accedere ad una difesa ad una difesa di un avvocato, sono nei CTP, e che diciamo anche se formalmente poi casomai l'avvocato viene anche chiamato, però oppure vengono informati dei loro diritti, ma poi sostanzialmente tutto questo non avviene. Comunque stavamo dicendo che quando l'immigrato viene fermato, cioè questa prima fase quindi dell'emissione dell'identificazione, dell'emissione del decreto prefettizio, dell'ordine del questore e della convalida, questo comunque diciamo dopo tutta questa procedura, e così dopo una serie di interventi legislativi sull'impianto della Turco-Napolitano, ma diciamo con una serie di interventi non solo legislativo, ma poi anche un intervento della Corte Costituzionale che più volte è intervenuta dichiarando incostituzionale una serie di articoli, o meglio di parti di articoli della legge così come si andava formando con le modifiche. E quindi l'intervento della Corte Costituzionale modificava
la Bossi-Fini
e c'erano, comunque ci sono stati poi in seguito alle pronunce della Corte Costituzionale altri interventi legislativi, altri interventi della Corte di Cassazione e altri interventi della Corte Costituzionale che eliminavano e altri interventi legislativi che cercavano comunque di coprire diciamo, i vuoti lasciati dalla dichiarazione di incostituzionalità, per cui comunque è una procedura molto, diciamo, una legge che è il risultato di un processo diciamo, legislativo e politico e diciamo, della Corte, diciamo, a seguito degli interventi della Corte Costituzionale, molto complesso. E che comunque non garantisce che attualmente diciamo, parte della legge è anticostituzionale, così come facilmente intuibile, ma leggendo, basta leggere un po' la legge come attualmente è in vigore. Ora, dopo l'ordine del questore e la convalida del giudice di pace, insomma, in questo processo farsa, lo Stato italiano dovrebbe accompagnare coattivamente alla frontiera l'extracomunitario. Però diciamo, a volte viene effettuato con aerei speciali o comunque con vetturi a disposizione dello Stato, ma avviene anche che non avendo lo Stato la possibilità materiale o economica di rimpatriare gli extracomunitari che hanno avuto il decreto di espulsione e con il conseguente ordine del questore, avviene che vengono messi in libertà con l'intimazione a ritornare, diciamo, a lasciare il territorio dello Stato italiano nel termine pari di 5 giorni o 8 giorni. A seconda del tipo perché ci sono una serie di tipi di espulsione, a seconda se l'extracomunitario è entrato nel territorio dello Stato e non ha richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni, o comunque un'altra serie di ipotesi. Comunque, quindi viene messo in libertà l'extracomunitario e in questi 5 giorni dovrebbe lasciare il territorio dello Stato. Il paradosso è che lo Stato italiano non è in grado di accompagnare alla frontiera per motivi economici, non è in grado di accompagnare alla frontiera lo straniero, ma prevede che sia lo stesso straniero immigrato, che comunque è chiaramente senza possibilità materiale di accedere, diciamo, a un vettore o a un mezzo di trasporto che lo riaccompagna alla frontiera, lascia proprio all'extracomunitario quest'onere
economico,
sì, sanzionando, questa poi è la seconda parte, diciamo, poi molto discutibile quanto la prima, prevedendo come reato la semplice permanenza dello Stato italiano dopo la decorrenza di questi 5 giorni. Quindi l'immigrato dopo il decreto di espulsione e l'ordine del questore, solo per il fatto dell'inattività o anche dell'impossibilità di ritornare o comunque di lasciare il territorio dello Stato, è soggetto ad un processo penale.
Diventa semplicemente rimanere in Italia,
sì,
dopo aver avuto il decreto di espulsione.
Sì.
C'erano delle fonti. Quindi adesso stavamo dicendo come si svolge il processo penale per il reato di essere rimasto in Italia dopo il decreto di espulsione.
Allora, il processo viene celebrato per direttissima, l'extracomunitario, diciamo, viene fermato, si rifà un'altra volta la procedura di identificazione E nel caso in cui, diciamo, risulta che quindi già ha avuto un decreto di espulsione e sono trascorsi, decorsi questi 5 giorni, viene fermato, viene fermato e si procede, insomma, al processo per direttissima il giorno successivo. Ed è un reato che pena 6 mesi.
4 anni. Quindi praticamente si può rischiare il 6° giorno dopo, cioè io ho il decreto di espulsione oggi, passano 6 giorni, mi trovano un'altra volta in Italia, io rischio 4 anni di carcere.
Al massimo.
Il massimo della pena è 4 anni.
Sì.
Per essere rimasto dopo 5 giorni dal decreto di espulsione.
Sì.
E in questo processo penale, diciamo in questo processo vero e proprio, cioè non in un processo, diciamo, dentro alla questura, ma in un processo, diciamo, che almeno formalmente assomiglia alla lontana a un processo di un italiano, quindi un processo in un tribunale, eccetera, che possibilità avete di intervenire voi avvocati? Cioè che possibilità c'è per la difesa?
Il problema è che difficile intervenire come avvocati di fiducia, perché bisogna sapere il giorno stesso dell'arresto, insomma, del fatto che il giorno dopo c'è la direttissima.
Quindi per quei pochi immigrati che già si sono messi in contatto con qualche struttura legale, insomma, con te, che già ti conoscono per altre cose, ti chiamano loro direttamente.
Quindi sa che, insomma, esistono delle possibilità per assolvere delle eccezioni, per far assolvere l'imputato.
Purtroppo dobbiamo chiamarlo così, anche se non ha fatto niente di male. Ma quindi ci sono delle scappatoie, cioè voi siete riusciti a trovare delle scappatoie, voi avvocati difensori, anche dalla Bossi-Fini, che sembra una trappola infernale, diciamo.
Sì, sì, no.
Scappatoia?
La scappatoia, o meglio l'eccezione che noi poniamo, è proprio basata sull'impossibilità materiale dell'extracomunitario di provvedere al rimpatrio, e quindi l'impossibilità economica del rimpatrio. E questa è la prima eccezione. La seconda è rilevare la data del decreto di espulsione, che se è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale del novembre 2004, non ha valore, cioè non può essere presa in considerazione, perché non è stata perché l'ordine questore non è convalidato dal giudice di pace.
Cioè, quindi questo è un cavillo, diciamo, che no, fatto formale.
Formale sì, ma voglio dire, perché comunque c'è la necessità della convalida da parte del giudice.
Quindi alla diciamolo.
Un cavillo, sì.
Sì, un cavillo, cioè non è un fatto di diritto sostanziale, non è una tutela, è un.
No, la giudice di pace, la convalida del giudice di pace è per l'ordinamento una tutela per la difesa, diciamo, perché è il giudice che deve convalidare proprio l'ordine del questore.
Quindi lo possiamo dire a tutti quelli che ci stanno ascoltando, ci ascolteranno, che se hanno un decreto di espulsione emesso prima del novembre 2004 possono stare tranquilli, diciamo.
Non è detto che il giudice accolga.
Ah. Può anche non accogliere queste eccezioni.
Sì.
Quindi ci sono stati dei casi in cui tu hai seguito degli extracomunitari e sei riuscito con queste due motivazioni, queste due eccezioni, sei riuscito comunque a farli assolvere, ma non è finita qua, diciamo.
No, perché anche se vengono assolti, è capitato che la polizia o comunque insomma, i carabinieri o l'autorità che ha proceduto al fermo, dopo la sentenza di assoluzione riprendono l'extracomunitario e lo riportano di nuovo in questura per emettere un altro decreto di espulsione.
Cioè, ma riprendono quando?
Dopo, appena escono dall'aula, perché gli agenti, le forze dell'ordine sono competenti a chiedere il permesso di soggiorno, a chiedere i documenti a tutte le.
Quindi la polizia si segue il processo, appena questo extracomunitario viene assolto, appena fuori dalla stanza dove si è fatto il processo può essere, i poliziotti possono rifare il decreto di espulsione?
Sì, lo possono riprendere, e anche se non è dovuto quest'atto, però spesso capita che dopo l'assoluzione le stesse forze dell'ordine, sapendo che l'extracomunitario è privo del permesso di soggiorno, lo riprendono e gli fanno ripercorrere di nuovo tutto l'iter del decreto di espulsione e rinnovano quindi il decreto di espulsione, fanno un nuovo.
Ma a te è successo, proprio hai visto questo, proprio l'hai visto tu, con i tuoi occhi?
Sì, sì, capita spesso.
Cioè che i poliziotti subito dopo, lì per lì in tribunale, lo rifermano la stessa persona che è stata assolta?
Sì, sì.
Cioè sembra allucinante.
Anche se noi poniamo la questione, insomma, che non è un atto dovuto, ma loro comunque ugualmente procedono poi ad una nuova identificazione, ad una nuova emissione del decreto. Incredibile questa cosa.
È davvero incredibile. Tu dove vivi?
Quindi abbiamo avuto questo intervento abbastanza lungo e complesso, perché anche se sicuramente si è provato a fare il minimo indispensabile per una trasmissione così corta, è sicuramente sempre complessa qualunque procedura si intraprenda. E quindi niente, se ci vuoi fare un accenno a queste procedure di cui si è parlato.
Aggiungo soltanto, perché penso che prima non si sia sentito, che l'interavvocato dello sportello legale, che si riunirà il giovedì probabilmente, stabiliremo bene il giorno, comunque giovedì allo SCA, ed è uno sportello appunto che offre consulenza legale gratuita agli immigrati che abbiano problemi non soltanto con il permesso di soggiorno ma anche appunto con i decreti di espulsione. E dopo insomma l'intervento così dettagliato dell'avvocato, diciamo che proverò a fare un paio di puntualizzazioni. Riprendendo il discorso sul diritto di difesa, c'è da dire questa cosa: non è bello fare il paragone tra la legge turco-napolitana e la Bossi-Fini, perché fanno entrambe schifo, però diciamo che il diritto di difesa viene ulteriormente ridotto, se possibile, con la Bossi-Fini. Quando l'avvocato parlava dell'impossibilità per l'immigrato di difendersi materialmente da un decreto di espulsione o anche di avere un minimo di appoggio legale nel momento in cui arriva sul territorio del nostro Stato, c'è da dire che i centri di assistenza legale che erano previsti alle frontiere dalla legge turco-napolitano con la Bossi-Fini vengono definitivamente eliminati, quindi diciamo il migrante non ha nemmeno la possibilità inizialmente di conoscere quali possano essere i suoi diritti sul territorio dello Stato italiano. E un'altra puntualizzazione a proposito, diciamo così, dell'impostazione fascista di queste leggi. Esiste una premessa ad una sentenza della Corte Costituzionale, della quale onestamente non ricordo né la data né il numero, nella quale la stessa Corte Costituzionale prende le distanze dalla legge Bossi-Fini, sostenendo che appunto il modo in cui vengono trattati i migranti nel momento in cui entrano in uno stato diverso da quello loro è addirittura peggio del trattamento che subivano i deportati ebrei durante, insomma, il periodo del del nazismo. E sempre insomma collegato al problema del diritto di difesa, quindi all'anticostituzionalità del trattamento riservato a questi soggetti, c'è anche una puntualizzazione di tipo squisitamente tecnico che riguarda ad esempio l'impossibilità per il migrante di nominare un avvocato di fiducia, perché la convalida del giudice di pace all'ordine del questore di espulsione deve intervenire entro le 48 ore. 48 ore significa l'impossibilità materiale vitale anche insomma per un avvocato di spostarsi ad esempio all'interno del territorio nazionale per assistere il proprio cliente. Quindi ecco il problema di come il migrante non possa nominare un difensore di fiducia, ma debba necessariamente insomma diciamo giocare al ribasso e quindi accettare l'avvocato d'ufficio che, come diceva l'avvocato prima, molte volte non conosce assolutamente la legislazione sull'immigrazione. E la quale legislazione permette poi delle scappatoie legali, ma che appunto non sono scappatoie legali, permette semplicemente alle volte, ma molto molto sporadicamente, di aggirare i divieti, e non perché l'avvocato sia in grado di trovare il cavillo legale, perché diciamo chi si occupa dell'immigrazione con una ritenendo che sia una questione sociale da sostenere ma con forza, non cerca il cavillo legale, cerca la soppressione delle norme incostituzionali, tra l'altro, cioè non è che si vuole fare una rivolta politica spropositata, proprio si cerca di affermare la legalità all'interno dello Stato, e quindi non si va alla ricerca dei cavilli, ma è la stessa legge Bossi-Fini e poi la legislazione che è seguita che fa acqua da tutte le parti, cioè si creano delle, diciamo, dei paradossi che ovviamente, visto che non c'è altra via d'uscita, l'avvocato sfrutta, cioè nelle lacune della legge è ci si può muovere, ma questo, ripeto, non per un fatto di cioè non sempre perché si vuole portare avanti un'ideologia politica, noi lo facciamo, però non sempre per questo motivo, ma proprio perché è la legge che noi tacciamo ed eccessiva burocrazia che proprio alle volte si perde nei suoi stessi principi generali. E a proposito dei principi generali, c'è da dire questo, che ad esempio nel turco-napolitano era almeno sancito a livello di linea guida, diciamo, del modo di comportarsi di uno Stato nei confronti di chi entra nello Stato come straniero, era sancito il principio di uguaglianza dei diritti, cioè l'immigrato arrivato in Italia comunque godeva dei diritti spettanti ai cittadini. Principio generale non significa niente, non trova applicazione, però almeno, diciamo, era possibile appellarsi a questo articolo 5, se non sbaglio, della turco-napolitano. Oggi questo articolo 5 nella Bossi-Fini non solo non è ripreso, ma cioè, non se ne trova traccia, quindi insomma, diciamo, è un segno molto forte di quale sia stata la posizione di chi ha emanato questa legge. E poi niente, l'ultima cosa che tenevo a sottolineare è l'impossibilità del rientro in Italia, non soltanto per chi subisce un processo penale in Italia e quindi poi come sanzione amministrativa subisce l'espulsione, ma anche per chiunque si sia visto negare il visto d'ingresso in Italia e in tutti i paesi dell'area Schengen, cioè una volta che questi stati ti hanno detto a noi non piaci, non ti facciamo entrare, tu sei fregato praticamente, cioè non hai altra possibilità, non ti puoi appellare a nulla, a meno che ovviamente non richiedi asilo politico oppure non dichiari di, insomma, di voler godere dello status di rifugiato, però sappiamo che poi qui si sviluppa tutta un'altra problematica ancora più complessa sulla difficoltà di accedere a queste procedure. E io adesso la smetto perché ci ho preso gusto, quindi
va bene, so. Comunque voi rimanete qui in regia e noi continueremo a occuparci di questa aberrazione che è il CPT, che sono i CPT, e soprattutto della manifestazione che si terrà a Bari, appunto adesso durante il GR faremo le precisazioni, treni, pullman, tutto ciò che c'è da sapere per andare sabato a Bari.